Uomini e profeti. Due città occupate, Parigi e Roma, nell'orrore del nazismo, con Anna Foa.
Buongiorno, sono Anna Foa e anche quest'anno affrontiamo il mese di gennaio parlando di Shoah e di memoria, perché come sapete questo è il mese della memoria che culmina poi il 27 di gennaio nella giornata della memoria, fra l'altro l'unica festività civile comune a tutti i paesi d'Europa. E mi sembra che quest'anno questa giornata della memoria sia carica di significato, sia più importante che in altri anni proprio per riemergere di razzismo e antisemitismo. E cominceremo a parlare di due grandi città, Roma e Parigi, sotto l'occupazione nazista. Confrontiamo le loro storie, che sono storie diverse, come diverso è il destino dei loro ebrei, quelli di Parigi e quelli di Roma. A Roma l'occupazione inizia il 10 settembre 1943 e le deportazioni il 16 ottobre. A Parigi l'occupazione inizia il 14 giugno 1940, quando i tedeschi entrano a Parigi e poi le deportazioni invece cominciano nel 1941 e diventano di massa nel 1942. Sono situazioni quindi diverse, anche per la storia che precede l'occupazione. L'Italia alleata della Germania, la Francia sconfitta dall'Asse per la durata dell'occupazione tedesca, per i numeri della presenza ebraica nelle due città molto minori a Roma, per l'esistenza a Roma di uno Stato neutrale collocato nel cuore della città occupata, il Vaticano, per il ruolo della Resistenza, che è diverso, e anche per il diverso contesto bellico in cui avvengono le deportazioni. In Francia cominciano mentre la Germania nazista è vittoriosa in mezza Europa. In Italia nel 1943, quando gli alleati stanno avanzando e la prevista sconfitta dei nazifascisti si avvicina. Invece ci sono situazioni simili. Una è la determinazione nazista di sterminare tutti gli ebrei dal primo all'ultimo, dal più piccolo al più vecchio. Poi le modalità della deportazione che sono molto simili, il rapporto dei due governi fantocci, il governo di Vichy con la zona libera e quello di Salò in Italia con gli occupanti sia in Francia che in Italia. È diversa anche la situazione degli ebrei nelle due città occupate. A Roma dopo il 16 ottobre gli ebrei sono braccati, dopo il novembre con le leggi di Verona della Repubblica di Salò diventano tutti passibili di arresto ad opera dei poliziotti e dei militi fascisti. Le istituzioni comunitarie entrano in clandestinità, gli ebrei sono dispersi e nascosti anche se non pochi ebrei per necessità tornano nelle loro case. Diversa era invece la situazione a Parigi. Dal 40 fino grosso modo al 41-42 non ci furono deportazioni. I bambini ebrei continuarono ad andare a scuola. Le istituzioni comunitarie che il governo di Vichy aveva raggruppato in un'unica grande istituzione che dipendeva in qualche modo dal governo di Vichy e in altri meno, continuarono però a operare alla luce del sole. Continuò anche l'esercizio del culto e questa situazione non mutò nemmeno dopo la grande razzia del luglio del 42, quella del Vel d'Hiv, anche se aumentarono progressivamente coloro che cercavano di passare dalla zona occupata, cioè Parigi e la zona intorno a Parigi al nord, alla zona libera, cosiddetta libera di Vichy. Altro elemento di somiglianza è il fatto che sia a Parigi nel 42 che a Roma il 16 ottobre 43 le razzie e le deportazioni furono organizzate principalmente da un uomo, Theodor Dannecker, un nazista collaboratore di Eichmann che organizzò molte razzie, gli ungheresi, i bulgari e anche questa a Parigi e a Roma.
Romero!
ricominciamo a parlare della sopravvivenza. In Italia i dati dei deportati ci dicono che il 13% circa degli ebrei presenti in Italia in quel momento, molti erano stranieri, ed erano 58.000, sono stati deportati, 7.500 circa. Questo solo forse va virgolettato, immaginandoci 7.500 persone deportate. In Francia i dati sono più alti, ma non molto più alti. 25% circa degli ebrei che erano presenti in Francia. 80.000 ebrei su 330.000 ebrei. Facciamo un confronto con altri paesi occupati e con il numero di deportati in altri paesi. Vediamo che in alcuni paesi sono di molto superiori. In Norvegia il 50%. In Danimarca solo il 5%. In Olanda il 75%, in Belgio il 45%, per non parlare poi della Polonia dove i numeri raggiungono quasi l'85-90%. Gli storici hanno cercato di interpretare questo dato, il 25%, che vuol dire però anche il 75% di sopravvissuti. Come mai questi ebrei sono sopravvissuti? Qual è il fattore che spiega il fatto che in alcuni paesi molti ebrei siano stati deportati e in altri molto meno, oltre ovviamente alle reazioni dei governi locali, anche occupati, eccetera, eccetera? Sono state date risposte diverse. Per esempio, una studiosa, René Poznanski, vede nella separazione la caratteristica principale del rapporto fra ebrei e non ebrei in Francia e dice che questa separazione ha in qualche modo aiutato la loro sopravvivenza. Un altro storico, Semelin, dice che invece la ragione è proprio nella mancata separazione, cioè nel fatto che in Francia c'era un rapporto molto forte fra il mondo ebraico e il mondo non ebraico e che questo rapporto si è mantenuto anche durante l'occupazione, nonostante l'antisemitismo di una parte della Francia. Ma come si faceva a sopravvivere? Innanzitutto bisognava non essere individuati come ebrei. Infatti, tanto a Roma che a Parigi, a differenza che in Polonia, gli ebrei non erano fisicamente riconoscibili alla vista come tali, cioè non avevano quei nasi curvi e la schiena gobba che avevano invece nelle vignette antisemite. Erano uguali agli altri, naturalmente. Di qui l'obbligo per gli ebrei di portare la stella. Era un obbligo che era stato sancito 2 mesi dopo la conferenza di Wannsee nel marzo del 1942 da Eichmann, insieme con le misure di deportazione degli ebrei dai campi di raccolta e di transito ad Auschwitz. Era quindi il preludio immediato allo sterminio. In Polonia, già nel 1939, era stato imposto il bracciale con la I lunga di Jude. L'obbligo invece di portare la stella cucita sui vestiti accuratamente in modo tale che fosse vista, non fosse in nessun modo coperta, viene imposto simultaneamente nel 1942 nei territori occupati di Francia, Belgio e Olanda. Fra l'altro ne parla a lungo anche il diario di Anna Frank. Anna non era ancora nascosta e racconta di questo obbligo che viene imposto da un giorno all'altro di portare la stella gialla. A Parigi, come in tutti i territori occupati formalmente dal Reich, e quindi non a Vichy, che formalmente non faceva parte del Reich, fu imposto nel giugno del 1942 il porto della Stella di David a tutti gli ebrei di età superiore ai 6 anni. Per i bambini, però, sembrava quasi un gioco.
E per i bambini cosa rappresenta la stella gialla? Anche loro sono tenuti ad esporla, a partire dai 6 anni. Ma cucita sui cappotti o sulle giacche, in generale, non è visibile quando i bambini sono dentro la scuola. E un bambino come percepisce questo obbligo? Che cosa ne capisce? Tutto dipende in primo luogo da ciò che gli adulti ne dicono, i genitori e le persone più vicine a loro. L'attitudine degli insegnanti, ma anche degli altri compagni di classe, ha poi un peso molto importante, poiché i bambini, tra di loro, sono capaci di prendersi in giro e diventare anche crudeli. Ancora una volta, le testimonianze rivelano una grande varietà di reazioni. Depressione, che a volte è arrivata a conseguenze estreme, come il suicidio. Ribellione e rifiuto di portare la stella. Oppure, al contrario, valorizzazione di quella stella su un registro ludico. È quello che accade nel celebre racconto di Joseph Joffaut, Un sacchetto di biglie, dove l'autore, divenuto ormai adulto, racconta le sue avventure nella Francia occupata, in compagnia di suo fratello maggiore, Maurice. Il primo giorno in cui Joseph, il protagonista, porta la stella gialla cucita sul petto, il suo migliore amico, Zerati, gliela scambia con un sacchetto di biglie, dato che secondo lui è come una decorazione ed è molto carina. L'universo dei bambini fa così irruzione nella tragedia degli adulti, decretando lo scacco del persecutore nazista. Il senso orribile che questi ha voluto dare ad un pezzettino di tessuto giallo viene annientato dall'immaginazione infantile.
La stella ebraica è a 6 punte, grande come il palmo di una mano e contornata di nero, di stoffa gialla, e porta in caratteri neri la scritta ebreo. Si dovrà portare sul lato sinistro del torace, cucita saldamente sull'indumento.
Lo vedi come è attaccata?
Ascolta, mamma.
Così non cade.
Sanzioni penali.
Ecco qua.
Le infrazioni all'ordinanza saranno punite con il carcere e una multa. I provvedimenti, come l'internamento in un campo di ebrei, potranno sostituire queste pene.
È come una medaglia, no?
Visto come l'ha steso col destro?
No, non proprio. Mi difendeva anche da solo, eh?
Ma sì, certo.
Ehi, aspettate, fratelli Joffaut! Allora, va meglio?
Boh.
Fammi vedere la stella. Tieni, facciamo a cambio con le mie biglie.
Ma che stai dicendo?
Scambio la tua stella col mio sacchetto di biglie.
Sei sicuro, Zerati?
Ma sì, te l'ho detto. Mi piace la tua stella. E poi guarda, il sacchetto è pieno.
Bene, d'accordo. Ma ti avverto, sta attento. Non è solo una stella, è anche un bersaglio.
Tranquillo. Grazie, eh. Ciao, a domani.
A domani. Ehi, dai, ridammelo!
Hai fatto un buon affare, imbroglione.
Che avete ascoltato era un brano tratto da un racconto di Joseph Joffaut, Un sac de billes, in cui si raccontano queste avventure nella Francia occupata. Ne è stato tratto anche un film, e devo dire che questa cosa dei bambini che scambiano contro un sacchetto di biglie la stella di David, che è un segno di sventura, di dolore, mi ha molto colpita, come può trasformare tutto in un gioco. Comunque, per quanto riguarda la stella, bisogna dire che i coniugi ebrei di ariani non ne sono esenti. E bisogna anche dire che, contrariamente a quello che la maggior parte delle persone credono, a Roma e in Italia la stella non fu mai imposta. A Parigi la stella era l'elemento immediato di riconoscimento, e toglierla era la prima cosa che un ebreo entrando in clandestinità faceva. Portarla seminascosta o nascosta, o non portarla, poteva comportare, e la comportò di fatto molti, moltissimi casi, la deportazione e quindi la morte. Ma cosa provava chi usciva di casa con la stella cucita sui vestiti ad avvisare il mondo intero che eri ebreo, dovevi sederti nel fondo degli autobus, avevi tutta una serie di limitazioni? Ce lo racconta una giovane studentessa che ha scritto un diario straordinario che è stato pubblicato non moltissimi anni fa, quindi molto dopo il periodo in cui era stato scritto, che è morta ad Auschwitz, Hélène Behr, a proposito del suo primo giorno con la stella. Ascoltiamola.
All'inizio avevo deciso che non avrei portato la stella. La consideravo come un'infamia e come una prova di obbedienza alle leggi tedesche. Ma da stasera tutto è nuovamente cambiato. Adesso sento che sarebbe codarda la scelta di non portare la stella rispetto a tutti quelli che sceglieranno di cucirsela sul petto. Però io, seppure la porterò, voglio sempre restare elegante e degna e voglio che la gente la veda bene. Voglio fare la scelta più coraggiosa. Stasera credo che questa sia la scelta giusta. Ma mi chiedo, dove ci porterà questa scelta? Non credevo sarebbe stato così difficile. Ho avuto molto coraggio per tutta la giornata. Tenevo la testa alta e guardavo la gente in faccia, con tale forza che loro erano costretti ad abbassare gli occhi, a guardare altrove. Ma è difficile. D'altra parte quasi più nessuno mi guarda. Questa mattina sono uscita con mia madre. Due ragazzini per strada ci hanno indicato con il dito puntato, dicendo «Ehi, hai visto? Sono ebree!» Poi per il resto tutto si è svolto normalmente. A Place de la Madeleine abbiamo incontrato Monsieur Simon, che si è fermato ed è sceso dalla bicicletta. Io poi ho ripreso da sola il metro fino all'Étoile. All'Étoile sono andata alla boutique dell'artigianato per ritirare la mia giacca. Poi sono andata alla fermata del 92. Lì un ragazzo e una ragazza aspettavano. Ho visto che lei mi indicava il suo compagno, poi parlavano sottovoce. Istintivamente ho rialzato la testa in pieno sole e ho sentito che lei diceva «è disgustoso». Nell'autobus c'era una donna, una domestica probabilmente, che mi aveva già sorriso prima di salire e che poi si è girata ancora varie volte per sorridermi. Un signore elegante mi fissava. Non ho potuto decifrare il suo sguardo, ma l'ho sostenuto con fierezza.
Furono anche da parte dei non ebrei molte reazioni e proteste a questa imposizione. La Baer racconta di persone che per la strada le sorridevano, di un signore che le si è presentato e le ha stretto la mano dicendo «Io sono un cattolico, volevo stringerle la mano». Piccoli gesti di solidarietà, di cui parla anche Anna Frank a proposito dell'Olanda. Era uno stato d'animo molto diffuso. La misura era intesa nell'idea dei nazisti a far salire l'antisemitismo, invece provocò delle reazioni opposte. Ci sono casi di studenti non ebrei che si mettono un simbolo simile alla stella gialla e lo portano e sono arrestati, non sono deportati, ma passano comunque un periodo nelle prigioni. Ci sono preti che benedicono le stelle gialle portate da loro fedeli, evidentemente ebrei convertiti. Ci sono reazioni da parte del clero. Tanto a Roma che a Parigi potevi inoltre essere individuato attraverso i tuoi documenti. In Francia i documenti, sia in zona occupata che nella cosiddetta zona libera di Vichy, portavano il timbro Juden, J, in Italia no. In ogni caso, la maggior parte dei cognomi ebraici, anche in Italia, erano riconoscibili, di cui la necessità di documenti falsi. A Roma molti ebrei, ma non tutti, riuscirono a ottenere documenti falsi con nomi non ebraici. Altri cognomi vennero cambiati a mano sulle carte d'identità. So di un Di Veroli che fu trasformato in Di Verdi. I documenti erano fabbricati da molte istituzioni, persone, dalla Resistenza, ma anche dall'anagrafe e anche dalla Chiesa. A Parigi avere bisogno di documenti falsi non erano le persone, gli ebrei che restavano nelle loro case, che dovevano mettersi per portarsi i documenti dietro per forza, ma erano soltanto quelli che si nascondevano e passavano in clandestinità. C'era poi la schedatura degli ebrei, in base ai quali furono attuate le deportazioni. Tanto a Parigi che a Roma, questo è un elemento che accomuna le due situazioni. A Roma furono usate le liste del censimento del 38, fatte dal governo fascista di Mussolini, aggiornate accuratamente l'ultima volta nel 42. A Parigi, cioè in zona occupata, ma successivamente anche in zona di Vichy, la schedatura fu attuata fra il 40 e il 41 in base all'autodenuncia degli ebrei, il cosiddetto fichier tulard, dal nome di colui che lo organizzò. Fra l'altro c'era una vera e propria ossessione statistica, era un fichier che non solo era in ordine alfabetico come in Italia, ma era anche per località, per zone in cui abitavano, quindi fu molto più facile trovarli. Chi non si era autodenunciato sfuggì alla schedatura, ma se scoperto era arrestato e deportato. Strano il destino di queste liste, di questi officier in Italia e in Francia. Sono in parte scomparse, in parte sono state occultate e il loro ruolo nella deportazione fu fondamentale. È scomparso soprattutto quello del secondo censimento della zona di Vichy, mentre quello Tullard è stato distrutto nel dopoguerra proprio per evitare che gli ebrei continuassero a essere schedati. C'era poi il problema di nascondersi. A Roma, se gli arresti del 16 ottobre sono eseguiti attraverso le liste degli ebrei del censimento, gli arresti successivi sono fatti soprattutto in base a delazioni. In generale, gli ebrei cercano di nascondersi. Molti restarono nel ghetto, dove avevano o credevano di avere una rete di supporto maggiore, o anche dove potevano, fra l'altro, trovare qualche piccolo lavoro in modo da poter comprare da mangiare. In molti casi furono arrestati nelle loro case. Nel quartiere dell'ex ghetto, ebrei e non ebrei convivevano e tutti si conoscevano. Era facile riconoscere gli ebrei e le delazioni furono numerosissime, in alcuni casi anche di ebrei. È famoso il caso di una ragazza appena ventenne, Celeste di Porto, ebrea, che abitava in via della Reginella, che si è diventata l'amante di un fascista e che ha denunciato molti suoi correligionari, addirittura suoi parenti, e andava in giro con questa banda di fascisti mostrando col dito gli ebrei e loro subito venivano arrestati. Dopo la guerra Celeste di Porto è stata processata, condannata ad alcuni anni di carcere subito ridotti, si è poi battezzata ed è poi morta, dimenticata da tutti, ma sul momento era stato qualcosa di molto traumatico che aveva suscitato nel mondo ebraico violente reazioni. Il suo processo è segnato da urla, strepiti, grida a morte, tutta una serie di violente reazioni da parte di coloro che avevano perduto un parente grazie alle sue delazioni. È una storia molto nota e molto drammatica, se vogliamo. Piero Terracina, che è mancato poco tempo fa e che è stato ad Auschwitz e che è stato arrestato nel 1944 per il giorno di Pasqua ebraica del 1944, si erano riuniti con la sua famiglia per celebrare la Pasqua e lì è stato arrestato. Anche qui, in seguito a una delazione, qualcuno l'aveva seguito, la sorella, sembra quasi che la corteggiasse, poi invece li aveva denunciati tutti, ma dobbiamo ricordarci che c'era una taglia sulla testa degli ebrei denunciati: 5.000 lire per un uomo, 3.000 o 4 per una donna, 1.500 o 2.000 per un bambino. Era una grossa somma all'epoca. Ascoltiamo così un brano di repertorio in cui sentiamo la voce di Piero Terracina che racconta questa vicenda.
Il 7 aprile del 1944, la sera, iniziava la Pasqua ebraica. Quando la mattina, come facevamo tutte le mattine, salimmo nell'appartamento con i miei fratelli, il papà disse: questa sera è Pesach, Pasqua. L'avevamo sempre solennizzata facendo il seder, cioè la cena pasquale, recitando la Gadà, che è il rituale della Pasqua. E papà disse: perché non siamo tutti insieme? Beh, noi accettammo con gioia. Dopo molto tempo ci saremmo riuniti, saremmo stati tutti quanti insieme. Non è successo niente, ormai erano passati 7 mesi dall'occupazione tedesca, non era successo niente, perché proprio stasera. Invece, quando eravamo ancora, non avevamo iniziato, avevamo iniziato il seder, ma non avevamo ancora cominciato a mangiare, stavamo recitando le preghiere e bussarono alla porta. Andò ad aprire mia sorella era più grande di noi figli, e rientrò nella sala da pranzo, era sconvolta, non riusciva a parlare, non riusciva a respirare addirittura. Dietro di lei due SS armati fino ai denti e un altro che si era fermato sulla porta di casa con un mitra spianato, avevano mitra e bomba a mano. parlarono in tedesco, ma nessuno li capiva. Poi uno parlava l'italiano perfettamente, dall'altro aveva un foglietto, un foglio di carta, e lo consegnò a papà. C'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori. Portate con voi qualche indumento e tutto quello che avete di valore, perché vi potrà essere utile. Mia sorella cercò di intervenire per nonno. Nonno aveva 84 anni, era nato il 2 settembre del 1860. E dice: c'è nonno, è rimasto vedovo da pochi giorni, ha 84 anni. A noi ci porterete a lavorare, ma lui certamente non potrà farlo, lasciatelo. Invece la risposta fu addirittura rabbiosa, indicando la porta: Raus, fuori. Eravamo all'ottavo piano. Ricordo che i miei fratelli presero sotto le ascelle nonno per farlo scendere velocemente. Arrivavamo al portone, c'era un'ambulanza. Ai lati dell'ambulanza c'erano due ragazzi italiani, due fascisti. Erano quelli che ci avevano denunciato. Ci avevano denunciato per quel compenso di 5.000 lire, ma non gli bastava. Perché uno si rivolse a papà e gli disse: dici dove hai nascosto gioielli, denaro, che noi lo recuperiamo e domani sarete liberi, perché sappiamo come corrompere i tedeschi. Non gli bastavano le 40.000 lire, noi eravamo in otto, che era una cifra enorme. Volevo di più. A parte che noi non avevamo assolutamente niente. Di oggetti di valore non avevamo assolutamente niente. Salimmo su questa ambulanza e mia sorella ci disse subito che quella mattina, quando era uscita, dovevamo pure mangiare, quindi doveva fare gli acquisti di quello che si trovava per la cena, e era stata seguita da un ragazzo, era uno dei due che stava là. Questo ragazzo gli aveva rivolto la parola, dei complimenti, aveva tentato un approccio. Mia sorella non ci aveva fatto caso più di tanto, poi ci disse che l'aveva invitato a andarsene, fa per piacere, dice, vattene. E infatti non l'aveva più vista. Evidentemente però l'aveva seguita proprio per sapere dove eravamo nascosti, era quello che ci aveva denunciato per mandarci a morire. E io sono sicuro che lo sapeva, cioè lo sapeva che saremmo andati a morire, se no avrebbe dovuto temere che un giorno qualcuno di noi poteva, ritornando, avrebbe voluto riconoscerlo. Quindi questo timore non l'ho avuto. Era totalmente convinto che i nazifascisti avrebbero vinto la guerra, ma come stavano andando le cose nella guerra su tutti i fronti, era un po' difficile poter pensare una cosa di questa, una cosa del genere, ma io penso che sapesse che non saremmo mai tornati. Papà aveva capito che non ci sarebbe stato scampo. Mi ricordo che disse: mi raccomando ragazzi, possono accadere cose terribili, siate uomini, non perdete mai la dignità.
Well, dal sceme rabà.
Si nascondevano gli ebrei, si nascondevano dove venivano accolti. Non ci fu a Roma una vera e propria organizzazione per nascondersi come in altri posti, per esempio a Firenze o a Genova soprattutto. E gli ebrei il 16 ottobre bussarono alle porte dei conventi vicini, chiese e conventi si aprirono, luoghi ecclesiastici, ci furono nascondimenti anche negli ospedali, il Fatebene Fratelli per esempio accolse dall'altra parte del Tevere gli ebrei che scappavano e li misero nelle camerate fingendo che fossero dei malati, e poi soprattutto le case di normali cittadini che si aprirono agli ebrei. Era pericoloso nascondere gli ebrei, certamente era una cosa vietata, ma in Italia, a Roma, non succede quello che in parte forse succede anche a Parigi, ma comunque succede sicuramente in Polonia, cioè il fatto che chi nascondeva degli ebrei era condannato a morte e subito assassinato. A Roma non è successo niente del genere, anche se certamente c'era l'arresto. Come si nascondevano gli ebrei? Ma andavano, come dicevo, bussando alle porte. C'è un caso in una casa di cui ho studiato la storia, di via Portico d'Ottavia, in cui una famiglia arriva il 16 ottobre tallonata dai nazisti, in fuga dai nazisti, una storia quasi romanzesca, ma sono tutte storie romanzesche, arriva a Ostiense, bussa alla porta della chiesa di San Benedetto al Gazzolo e gli apre un prete, Don Gregorini. Il padre di famiglia lo conosceva perché era un venditore ambulante, rigattiere, andava lì, si comprava qualche vecchia cosa nella chiesa e poi la rivendeva. E il prete gli disse: «Entra, entra Attilio, abbiamo appena avuto l'ordine di farvi entrare». E questo ha avuto l'ordine da chi? Dal Papa, dalla gerarchia ecclesiastica. Comunque la chiesa si apre, questi ebrei, quattro famiglie di ebrei di questa casa si nascondono lì, e Don Gregorini fra l'altro non ha avuto nessun riconoscimento per questa opera di salvezza. Ma tutte le chiese e i conventi erano fitte di piene di ebrei, ma non solo, perché poi venivano accolti anche renitenti alla leva, partigiani, oppositori politici, soprattutto fra l'altro il Laterano, che era diventato una specie di seconda città in cui quasi un governo ombra agiva. E questi ebrei erano appunto nascosti nelle case private. Qui era ancora più rischioso, perché le persone che li accoglievano dovevano dividere con loro quel poco che avevano da mangiare, che diventava sempre meno man mano che la guerra andava avanti e che le carte annonarie, che erano le carte che consentivano di comprare il cibo, diventavano sempre più ristrette, consentivano meno cibo. Per esempio il rabbino maggiore di Roma, Zolli, si nasconde in casa di amici ebrei antifascisti e lì sta nascosto tutto il tempo, i nazisti erano andati a cercarlo. C'era, era molto difficile, dovete immaginarvi una città in cui si era riversato quasi raddoppiata di popolazione perché tutti gli sfollati dalle zone di guerra erano stati mandati verso Roma, ma nelle case in cui i portieri avevano l'obbligo di denunciare tutte le cose, situazioni strane, le persone che credevano potessero essere dei rifugiati, c'era l'obbligo a un certo punto di affiggere sul portone i nomi degli abitanti, quindi era molto difficile. Niente di tutto questo a Parigi. oggi è difficile nascondersi, la gente resta nelle sue case e lì viene arrestata con le liste, queste liste che poi scompaiono, e al massimo, quando si passa in clandestinità, gli ebrei cercano di rifugiarsi nella zona libera, dove, nonostante tutto, la pressione era minore che nella zona occupata parigina.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
A Parigi, più che nascondersi, si cercò di passare nella zona libera, dove nonostante tutto la pressione era o sembrava essere minore. Molti, soprattutto bambini, in Francia furono nascosti in istituti religiosi e case private. Qui si pone il problema della conversione. Molti bambini a Parigi furono nascosti in istituti religiosi e case private, non solo a Parigi ma anche nel resto della Francia e nella zona di Vichy. Vi ricordate il film di Louis Malle, Au revoir les enfants? È proprio questa situazione. In Italia sono molti bambini nascosti anche qui, ma a differenza che in Francia ci sono pochissime richieste di conversione, quasi nulle, mentre in Francia ci furono più richieste di battesimo proprio per accettare i bambini. C'è un grande storico, Charles Friedlander, che era stato nascosto appunto in una casa religiosa e i genitori stessi avevano chiesto il battesimo, forse per salvarlo, forse perché gli era stato richiesto, e dopo la guerra Friedlander ritorna all'ebraismo e parte a 16 anni per Israele. Ascoltiamo un brano tratto dal suo libro A poco il ricordo.
Alla direttrice di Saint-Béranger, mio padre aveva scritto la seguente lettera. Sono molto felice di sapere dalla signora M che lei è disposta ad accogliere presso di sé mio unico figlio e ad allevarlo nella fede cattolica. Con gratitudine acconsento e la autorizzo formalmente a farlo battezzare. Noi, mia moglie ed io, Le promettiamo di continuare la sua opera nella via da lei tracciata, se la volontà di Dio e le circostanze ci permetteranno di vegliare noi stessi sulla sua educazione. Capisco la lettera di mio padre. Non avrei io, nelle stesse circostanze, di fronte allo stesso dramma, scritto le stesse righe, dato la stessa autorizzazione, accordato le stesse promesse. Non ho mai saputo se tali promesse fossero state esplicitamente richieste. Non è impossibile. Su questo punto i miei genitori erano in pace con loro stessi, perché ormai accettavano un fine primario, un imperativo essenziale, salvare il loro bambino. E dinanzi a tanta angoscia non posso che dirmi fu una fortuna, non per quello che è stato di me, fu una fortuna per loro che nessuna costrizione religiosa li abbia ostacolati, che il passo sia stato compiuto senza che apparissero dubbi e sensi di colpa. Ma che cosa avrebbe fatto di fronte a un così tremendo dilemma, un ebreo religioso?
Con questo racconto emozionante di Friedlander termina la prima puntata di queste quattro puntate dedicate alla memoria. E Anna Foa vi saluta, vi augura buon anno e vi augura buona domenica. Risentirci la prossima domenica. Grazie.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio.